Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Professore, quanto guadagna davvero un ristorante stellato? Come funziona la critica gastronomica e quali sono i segreti della celebre guida Michelin? Perché gli imprenditori del settore lamentano la mancanza di personale? E ancora, quanto è presente la malavita organizzata nel corpo della ristorazione italiana?
Devo essere sincero, queste sono domande alle quali non so rispondere, ma il nostro ospite sì.
Un ospite che chef e camerieri non conoscono col suo volto, un temutissimo critico gastronomico che anche qui da noi oggi è mascherato da uomo nero, e vi invitiamo a constatarlo seguendoci sui social network alle nostre pagine DOI Podcast.
Sì, lui scrive di ristoranti per il Corriere della Sera e per altre testate, è autore di guide gastronomiche e opere di narrativa e soprattutto nel 2017 ha vinto il premio Ischia internazionale di giornalismo.
È un onore e un piacere avere qui con noi oggi Valerio Massimo Visintin.
No, è un onore più grande per me, anzi ti ringrazio moltissimo di avermi invitato. Io di solito sto dall'altra parte dello schermo, cioè vi seguo, e cercherò questa volta di rispondere alle domande che avete posto all'inizio.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Prima di iniziare però, Valerio, spiegaci bene la questione del critico mascherato e dell'uomo nero. Tu non vai mascherato nei ristoranti?
No, no, molti dicono, ma se va al ristorante così la riconoscono, a parte che mi arresterebbero, ma soprattutto non avrebbe senso perché non ho neanche il buco per la bocca, quindi io vado nei ristoranti col mio faccione e nome falso, e poi quando il mio nome vero si associa alla mia presenza fisica mi maschero così da uomo nero un po' goliardico.
Ecco, questa cosa l'abbiamo chiarita. E allora, Valerio, iniziamo a parlare del tuo libro che è uscito circa un anno fa, Dietro le stelle, un volume che ha come sottotitolo Il lato oscuro della ristorazione italiana. È un libro inchiesta che, per così dire, si addentra nel cono d'ombra della ristorazione tra conti in rosso, chef bulli, lavoro nero, malavita, omertà, premi di origine inventata. Insomma, non è affatto tutto oro quello che luccica.
No, non lo è affatto. C'è un bel carico come quello che hai appena elencato tu, non tutti lo vedono e ho cercato di metterlo in luce.
Io, Valerio, però inizierei a entrare nel merito dei tanti temi che tu tocchi nel tuo libro, e lo farei partendo da quelli che tu definisci i misteri della guida Michelin. Ci spieghi cosa avviene dietro e attorno alla cosiddetta Bibbia rossa della ristorazione?
E anche lì c'è un bel pacco regalo con dentro cose varie. C'è per esempio la passione, direi psichiatrica, degli chef per questo premio, che è certamente un riconoscimento di valore, ma che non è la scelta tra la vita e la morte. Tra l'altro, in nessun campo della creatività umana si vive in funzione di un premio, cioè nessun artista lo fa, soltanto nelle gare atletiche, ma questo è una dimensione diversa, dovrebbe essere professionale oppure creativa. E poi c'è l'influenza di sponsor multinazionali, c'è l'acquiescenza dei giornalisti che dovrebbero un po' indagare su questa dinamica. Insomma, ci sono tante cose che non emergono, non vengono alla luce.
Ci sono anche delle figure che tu definisci quasi mitologiche, di cui si parla sottovoce, gli ispettori Michelin.
Allora, degli ispettori Michelin non si sa niente, pare che vadano in incognito, però molti chef mi hanno detto in privato che non è così. Adesso probabilmente hanno mentito, quel che è sicuro è che ci sono alcune figure apicali della Gwen Michelin che sono note a tutti, e questo lo dice Uliassi, uno chef importante, credo abbia 3 stelle Michelin, dice di aver riconosciuto una dirigente della guida Michelin al tavolo del ristorante, quindi non sono del tutto un incognito. E poi sono sottoposti a uno stress alimentare che è insostenibile, se è vero che sono soltanto una novantina in tutta Europa correndo da una nazione all'altra. Quindi insomma ci sono delle cose che non stanno in piedi.
Cioè, Valerio, materialmente gli ispettori non potrebbero essere in grado di mangiare tutto quello che recensiscono.
No, perché si tratta di migliaia e migliaia di pasti. E questo potrebbe essere il segreto dell'incognito degli ispettori Michelin, cioè alla fine dell'anno li sostituiscono con degli altri e quelli vanno in clinica a farsi curare. Potrebbe essere questo.
E già che ci siamo, ci racconti il bizzarro caso del ristorante Romolo a Mare?
Questa è una cosa che ha trovato Edoardo Raspelli spulciando la guida Michelin, che lui ama quanto l'amo io. Ha scoperto che del ristorante Romolo a Mare sono uscite per 6-7 edizioni gli stessi testi, identici, senza nessuna variazione, se non millimetriche variazioni sul conto, come se fosse rilevante sapere che si paga un euro in più o un euro in meno. Tutto il resto del testo era scolpito e ripetuto sempre. Ma a un certo punto si introduce una possibile novità, cioè un trasloco di questo Romolo a Mare imminente, solo che è imminente per molti anni e non si capisce quando traslocano, fino al punto in cui nella guida del 2019, targata 2019, si dice è imminente il trasloco nel 2018. Quindi è una specie di retrovisione un po' strana che può insospettire i più maligni sul fatto che non siano andati per niente in quel ristorante, che non abbiano neanche rivisto la scheda.
La nuova guida è stata presentata nei giorni scorsi, e allora, Valerio, entriamo un po' nel merito dei ristoranti stellati. Di che numeri stiamo parlando? Quanti sono e quanto incidono nel settore della ristorazione?
Allora, è curioso perché si parla solo di ristoranti stellati, tra l'altro la guida contempla una moltitudine di altri indirizzi dei quali non parla nessuno, sono quelli non stellati, già questo è singolare. Comunque diciamo che gli stellati sono circa lo 0,1% dei ristoranti italiani e incassano lo 0,4-0,5%, quindi è una nicchia nella nicchia nella nicchia, ed è curioso che si parli solo di loro e non del 350.000 ristoranti che ci sono in Italia, che quelli lavorano, diciamo, all'insaputa della guida Michelin.
Valerio, tu sei un giornalista e proprio ai giornalisti del settore gastronomico nel tuo libro tu non risparmi le critiche, e in particolare sul modo in cui vengono scritte le recensioni ai ristoranti.
Sì, perché ci sono solo recensioni positive, dove tra l'altro non si segnala neanche qualche piccolo elemento critico, come se fossero tutti ristoranti perfetti, meravigliosi. Questo significa che c'è qualcosa che non va. Io vorrei che fossero tutti meravigliosi i ristoranti, ma qualcosa
sappiamo
che non va.
Sappiamo che non è così.
Quindi c'è qualcosa che non va. In realtà la matrice è la scarsa considerazione che la stampa ha sempre avuto nei confronti dei critici gastronomici, e questo è un problema che si è poi protratto negli anni. Siamo sempre stati considerati di serie B e ci comportiamo come quelli di serie C.
Cos'è la figura che tu descrivi del critico consulente?
E questa è una figura emergente di questi ultimi anni, è quel critico che lavora con due cappelli diversi. Ogni tanto scrive di ristoranti, naturalmente lodandoli, e ogni tanto invece si assicura delle consulenze presso gli stessi ristoranti di cui parla molto spesso. Quindi fa da ufficio stampa, da consiglia al ristorante, poi nel pacchetto che viene venduto all'esercente c'è anche una bella recensione, magari su una testata importante, perché lo fanno anche quelli importanti.
Abbiamo parlato della guida Michelin, parliamo anche del contraltare, diciamo, nazionale. Michelin sono i francesi, che loro ovviamente sono i più bravi di tutti, però c'è anche un contraltare nazionale, identità golose, e anche qui tu esprimi in maniera molto chiara un giudizio che non è esattamente lusinghiero.
No, anche qua è pieno di conflitti di interessi. Identità golose è tanto un congresso che guadagna sugli inviti agli chef, quindi fa quasi da impresario degli chef. Poi è anche un ristorante che ha sede a Milano, dove vengono invitati sempre gli chef. Poi è una testata giornalistica registrata all'Albo dei giornalisti, che mescola dentro alle recensioni delle pubblicità di prodotti che sono sponsor della testata. Per finire è anche una guida che viene compilata in parte anche da persone che sono in conflitto, per esempio uffici stampa o venditori di prodotti alimentari, e in qualche caso anche successo nel passato che ci fossero tra i recensori dei ristoratori. Insomma, non c'è nulla che vada in questa architettura.
Valerio, soffermiamoci su un aspetto comico. In pagine molto divertenti del tuo libro, tu parli del linguaggio del food contemporaneo e dello spiegone con cui i camerieri descrivono i piatti nei ristoranti di lusso, e forse non solo in quelli di lusso.
Sì, anche quelli che aspirano a diventare di lusso. E lì c'è, ti portano il piatto e c'è questa filastrocca che loro recitano anche un po' svogliatamente, insomma senza intonazione, non si capisce quasi niente. Intanto il piatto si raffredda, tra l'altro, e non si colgono se non la prima parola che viene detta e l'ultima che uno aspetta anche ardentemente per poter mangiare. Questo rito è una piccola follia, a parte il fatto che con i menù degustazione ti tengono prigioniero dentro il ristorante per, non so, 3-4 ore e tu non puoi uscire finché non è finito il menù degustazione con tutti i suoi spiegoni.
Fra l'altro, quando andiamo a mangiare non solo ci spiegano il piatto ma anche la provenienza di tutti gli ingredienti, il sale dell'Himalaya, le alici del Cantabria. Cioè, ogni cosa ha una denominazione. Noi che siamo invece per la denominazione inventata, questa cosa a me almeno personalmente rende nervoso.
Fa sorridere, dai.
Giustamente. Poi ogni tanto ci ficcano dentro qualche spot pubblicitario, la pasta del Tedletali, l'olio che vendi là, e lì quelle sono vere e proprie pubblicità.
Quindi anche i piatti nei ristoranti sono sponsorizzati?
Spesso sì. Io recentemente sono stato in un ristorante dove appunto alla fine del menù, scritto a caratteri cubitali, c'era il nome di un caffè e anche il nome della pasta, mentre poi non c'erano indicazioni commerciali, diciamo, rispetto a tutto il resto del menù.
Come i piloti di Formula 1 hanno il marchio sopra. È interessante questa cosa.
Valerio, parliamo di innovazione, alla quale tu ti riferisci scrivendo dei virtuosismi che animano gli chef più rinomati, e anche in questo caso le tue perplessità non mancano.
Beh, intanto io ho una perplessità di matrice lessicale, diciamo, cioè innovazione è una novità che incide sulla realtà corrente, se no può essere soltanto una novità che non lascia traccia, e spesso le invenzioni dei ristoratori non fanno scuola. L'innovazione è un termine che si adatta di più al mondo tecnologico, al mondo industriale. Nella creatività non si dice che uno scrittore è stato un innovatore, si dice che semmai ha avuto una nuova visione della scrittura. Lo stesso vale per la pittura e per qualunque altro ambito. Poi, costretti a giocare su questa parola innovazione anche dalle guide della Michelin, che premiano soltanto le cose nuove o apparentemente nuove, succede che si inventano delle sciocchezze sesquipedali. C'è quello che fa il limone marcio, ma c'è anche quello che si mette la tuta di latex perché si può, sembra uno scherzo ma non lo è, perché si può cucinare soltanto astraendosi da tutto quello che sta intorno, e quindi si veste sadomaso. Adesso io non lo so,
esiste davvero?
Esiste, sì.
No, è in Italia questa cosa?
È in Italia, nel Veneto. E ha una stella Michelin, Invece di solito io mi aspetto che arrivi una coppia di uomini piuttosto nerbruti con un camice bianco e lo portino via, venga con noi.
Valerio, ti leggo testualmente una frase che tu hai scritto, che visto il ruolo che rivesti mi ha molto colpito, e devo dire che mi ha colpito anche perché si adatta perfettamente al pensiero che ho io, però ovviamente tu l'hai detta molto meglio. Allora, a voi posso dire ciò che penso laicamente dell'alta cucina. Essa non esiste, non è niente di più che uno slogan di comodo originato da esigenze di marketing più o meno consapevoli, e se riecheggia definizioni riferite alle corti del Regno di Francia non guadagna un centimetro di verità. è musica per le mie orecchie, te lo dico subito.
Eh sì, la penso così, non saprei cosa altro aggiungere se non il fatto che invece questa terminologia è in uso corrente e si alterna a un'altra cosa che mi sembra altrettanto inopportuna, che è cucina di ricerca. E spesso a me viene da dire, beh, ma quando l'avete trovata me la servite, perché questa ricerca non è venuta bene ancora.
Beh, una cosa che tu dici è che l'unico dato oggettivo che rientra nel concetto di alta cucina è il conto che conclude la cena.
Ah certo, l'alto conto corrisponde all'alta cucina, questo non c'è dubbio.
Quindi se il conto è basso siamo sicuri che non è alta cucina?
Sì, è sicuro. Tant'è che le stelle Michelin non hanno mai un conto basso, come se non si potesse cucinare in maniera sublime in una trattoria.
Però ecco, mi viene da chiederti, alla fin dei conti tu ci dici che lo scarto tra ciò che viene offerto e il prezzo, il conto che viene chiesto, è eccessivo sostanzialmente. Io immagino che tu sia andato in ristoranti dove hai anche vissuto, insomma, esperienze culinarie di qualità, però il conto probabilmente non corrisponde a ciò che viene offerto alla fin dei conti. È così oppure no?
Non è una regola fissa, nel senso che spesso capita di mangiare benissimo in un locale perfetto, però ho detto spesso, no, devo cambiare avverbio, raramente succede questa cosa qua. La maggior parte dei casi il conto è superiore alle aspettative, perché poi è normale che uno abbia alte aspettative se sta per spendere lo stipendio del mese al ristorante, no?
Noi spesso abbiamo parlato in passato in alcune puntate di come quando si spende tanto anche la percezione cambia, cioè nel momento in cui tu entri nell'ordine di idee di vivere appunto un'esperienza per la quale paghi, anche il giudizio cambia. Ne avevamo parlato parlando di vini e di come il grande contraffattore Rudy Curry Gnawan vendesse a prezzi astronomici vini che invece valevano molto meno.
Beh, sì, in molti ambiti, diciamo, il prezzo è uno status symbol, quindi uno ne approfitta per caricare la propria reputazione anche sul conto. Però è vero che invece i critici gastronomici non tengono affatto conto del conto del conto, cioè non misurano il prodotto che gli viene dato con il suo prezzo. Il prezzo di solito è una nota a parte, insignificante. Invece noi critici per primi dovremmo fare attenzione al famoso rapporto qualità-prezzo che regola tutto il mercato commerciale.
Anche perché sto pensando sempre, in questo caso mi metto, non essendo un critico, dalla parte del consumatore, se io pago un prezzo alto e poi magari non sono soddisfatto, faccio fatica ad ammetterlo, diciamo così. Mentre invece c'è una trattoria, pagano 20 euro, ho mangiato male, lo posso dire. Se ho pagato 500 euro mi dà fastidio dover ammettere di essere stato, non dico fregato, ma comunque non trattato come appunto mi sarei aspettato pagando 500 euro.
Sì, e poi c'è anche quell'effetto, quella reazione emotiva, diciamo, che avviene di fronte a certe opere di arte astratta, no? Per paura di non essere tacciato di ignoranza, di non averla capita, allora si dice sì sì, straordinario.
Il tuo libro si intitola Dietro le stelle, e allora mi viene da chiederti qualcosa anche sull'altro aspetto delle stelle, cioè gli chef che in televisione ormai sono veramente diventati dei protagonisti, delle vere e proprie star, per usare un termine americano, non ripetere stelle che sarebbe disdicevole.
Senza fare nomi, però ce ne sono almeno una ventina che sono famosissimi, quindi non per quello che fanno, cioè non perché cucinano, ma perché vanno in TV. E anche questa è una strana torsione, no? Nessuno si può permettere di andare da Bottura, meno qualcuno sì, ma poca gente, mentre tutti conoscono Bottura perché è stato alla TV. È singolare perché una volta c'erano gli stilisti che godevano di questa notorietà riflessa, ma gli abiti di Valentino, almeno per chi fosse interessato, avevano uno stile riconoscibile. Nessuno sa che cucina fanno questi grandi chef, perché hanno pochissimi clienti e comunque non certo la massa.
A me viene anche il dubbio che cucinino poco, restando spesso in televisione.
Ah certo, molti non cucinano affatto, Molti stanno o in sala soltanto, oppure sono solo ideatori dei piatti, oppure sono collettori del lavoro di un'equipe, perché tra l'altro, stranamente, la maggior parte dei grandi chef italiani sono autodidatti, quindi spesso sono carenti dal punto di vista tecnico e si affidano ai loro sous chef e alla loro brigata. Anche questa è una cosa strana, insomma.
A proposito di chef autodidatti, probabilmente oggi gli chef televisivi di cui abbiamo appena parlato rischiano di essere scalzati da quelli dei social, cioè i giovani che improvvisano e non ne fanno mistero appunto sui social, riscuotendo in alcuni casi molta attenzione e molto successo.
Ed è giusto così, la legge del contrappasso. Hanno sfruttato il loro momento, soprattutto in TV, ma siccome i grandi chef italiani sono quasi tutti over 50, se non over 60, vengono superati sui social dove hanno minor dimestichezza, e il futuro però non è che sia roseo per questo motivo, perché se i cuochi hanno mostrato un po' troppa arroganza, troppo superego, questa nuova generazione di eroi dei social ha un carico di superficialità, di non conoscenza, cioè proprio ignoranza, e anche di scarsa tenuta etica, che è ancora più preoccupante, insomma.
Però da un certo punto di vista io colgo anche una forma molto democratica, ecco, di comunicazione. Molti di questi ragazzi e ragazze che fanno successo sui social, noi abbiamo avuto modo anche di ospitarli, insomma, non si pongono su un piedistallo, cercano di trasmettere ciò che hanno appreso, suscitando anche simpatia, insomma.
Ma sì, quelli che cucinano tutto sommato sono più onesti. Però sai, la democrazia ha i suoi rovesci, quindi in realtà troppa democrazia nel web. Tra l'altro è una democrazia limitata e costretta dai social, i quali comandano comunque su tutti noi che usiamo i social, no? Addirittura tra un po', mi diceva un amico, avremo i televisori così verticali, come dettano i social, e questo sarà spaventoso, perché noi gli occhi invece li abbiamo orizzontali, uno accanto all'altro e non uno sopra l'altro.
Dovremmo girare i televisori di adesso.
Non sarà così.
Tra l'altro, a questo proposito, io ti informo di una mia crociata che sto combattendo contro la scomparsa dello scolapasta. Perché gli chef da social risottano tutto, e invece il vecchio sano scolapasta, la pasta scolata, insomma, perché lo stiamo perdendo questa antica tradizione?
Concordo, è una mania della pasta fatta risottata che ormai è diventata una regola. Poi c'è un'altra, per esempio, della cottura a bassa temperatura, poi sottovuoto, e quindi questi pezzi che sono dei cubi, a volte di pesce, a volte di carne, vengono messi nell'abbattitore, e quando uno ordina il piatto li tirano fuori, li riscaldano e ci mettono assieme delle altre cosette. Anche questo appiattisce comunque il sapore, ed è anche questa una regola che è diventata quasi imprescindibile, non si capisce perché.
C'è un tema che noi abbiamo già toccato qualche settimana fa nella puntata Ristorazione e grandi dimissioni con la sociologa Francesca Coin. Il tema è quello dei giovani che, secondo una narrazione per noi insopportabile, non hanno voglia di lavorare. E uno dei settori in cui si concentra questo tipo di narrazione è proprio quello della ristorazione. Tu al riguardo hai le idee molto chiare.
Beh, sì, io leggo dai giornali, sento alla TV e negli altri media che si parla sempre di ristorazione, di giovani che non hanno voglia di lavorare, come hai detto, i giovani preferiscono stare sul divano, i giovani, e quindi si deduce che al ristorante possono lavorare solo i giovani, cioè uno che ha 40 anni, 45, al ristorante non può più lavorare. In realtà è successo che c'è stata una fuga degli ex giovani, quelli che adesso hanno i capelli grigi, dalla ristorazione, perché gli esercenti li costringevano a paghe insufficienti, a un lavoro troppo duro, con
ritmi insostenibili,
infernali. Quindi quelli sono scappati, i giovani adesso si sono resi conto che non è più accettabile questo regime di lavoro, e quindi si sottraggono a una sorta di media schiavitù facendo altre cose. Non è tutta colpa degli esercenti, perché anche loro sono presi da tasse che aumentano, costi che aumentano, e quindi devono sbarcare il lunario anche loro. Diciamo che è tutta una catena che si sta spezzando, e alla fine il lavoro del cameriere e del cuoco, che sono lavori degnissimi, stanno diventando dei lavoretti di passaggio in attesa di qualcosa soldi meglio.
È il motivo per cui tu dici ormai vediamo solo camerieri giovani.
Solo appunto. Ragazzi nei ristoranti quando si trovano. Io penso che il futuro sarà che ognuno si va a prendere la sua roba come al self-service. Perché i giovani, se vogliono lavorare in questo ambiente, vogliono fare i cuochi, non i camerieri.
In qualche modo, l'ultimo tema che tu tocchi nel tuo libro, che è una grande rimozione collettiva, è collegata a questo, cioè la presenza della criminalità organizzata. Ecco, c'è qualcosa di molto pesante nel corpo della ristorazione italiana da questo punto di vista?
Sì, purtroppo sì. Un ristorante su cinque nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, Firenze, perché poi forse al sud la situazione è ancora più grave, un ristorante su cinque ha a che fare con la malavita organizzata. Questo è un problema perché falsa anche gli equilibri del mercato, perché il ristorante della mafia, diciamo così per capirci, non ha grande interesse a far andare a posto i conti, però deve ripulire i soldi che arrivano da proventi, vendita della droga, da altri commerci illeciti, e quindi devono fare più apparenza che sostanza, possono anche fare scontrini in assenza dei clienti. Non è un caso che in Italia ci sia una sovrabbondanza di offerta dal punto di vista della ristorazione. Abbiamo 450 imprese ogni 100.000 abitanti, mentre nel resto d'Europa ce ne sono 320 ogni 100.000 abitanti. E questa disparità è senz'altro causata anche dalla presenza della mafia che sta monopolizzando il settore.
Valerio, è stato davvero un grande piacere averti qui con noi. Noi ricordiamo il titolo del tuo libro per chi volesse approfondire i temi toccati in questa puntata, Dietro le stelle, il lato oscuro della ristorazione italiana, edito da Mondadori. Naturalmente noi ti aspettiamo anche in futuro per parlare di altri retroscena del mondo della ristorazione.
Grazie, quando volete sono qua con grande piacere.
Grazie, ciao Valerio.
Alberto, la terza stagione di DOI finisce qui. Sono state 24 puntate entusiasmanti che ci hanno consentito di spaziare in tanti argomenti assieme a importanti ospiti.
Sì, assolutamente così. E prima di chiunque altro però ci tengo a ringraziare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sia in Italia che all'estero, dove ne abbiamo tanti.
Sì, per fortuna. E io ringrazio anche il nostro fantastico produttore Gabriele Beretta e il nostro editore One Podcast del gruppo GEDI. Professore, possiamo dire però che torneremo presto.
Sì, sì, possiamo dirlo. Di cose di cui parlare, come sempre, ne abbiamo tantissime e anzi ci sono sempre nuovi argomenti. Devo dire che anche la cronaca ci aiuta da questo punto di vista e abbiamo anche tanti nuovi ospiti che si aggiungono giorno per giorno e quindi torneremo nei primi mesi dell'anno.
Nel frattempo, già dalla prossima settimana, potrete trovare delle pillole, degli assaggi di DOI con i nostri temi più significativi, in particolare legati all'invenzione della tradizione. E poi, Alberto, io faccio uno spoiler. All'inizio dell'anno uscirà anche il nostro libro, edito da Mondadori. Vogliamo dirlo il titolo?
Diciamolo, La cucina italiana non esiste.
Che avrà come sottotitolo La prima biografia non autorizzata. Sfateremo tanti miti sulla nostra cucina e avremo davvero tante nuove cose da raccontare in questo libro, ma poi anche nella quarta stagione di DOI. E allora, a presto!
Vi aspettiamo!
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.